Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Gerasene. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietra. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo». E gli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo, e lo scongiurava: «Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi». Glielo permise, e gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci, e la mandria si precipitò giù dalla rupe del mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne, e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano meravigliati. Parola del Signore. Sul foglio ho pensato di lasciarvi una piccola traccia della, un po' della meditazione con la quale iniziamo questi tre giorni di esercizi spirituali. E vedete che partiamo da un brano un po' strano, un brano che racconta un esorcismo, un indemoniato guarito. Ecco, non ho pensato a questo brano perché abbia minimamente i dubbi che qualcuno di voi sia indemoniato, che sia in una parrocchia di indemoniati, ci mancherebbe altro, ecco, non è assolutamente questo il motivo, ma semplicemente per dire che forse il cammino degli esercizi spirituali è bene che parta sempre da questo, che il Signore dà la vita a ciascuno di noi, quella vita vera, quella vita che non muore, proprio perché è capace di rompere le logiche del male, che invece non ci dona la vita, ma ci dona la sopravvivenza, una sopravvivenza tra l'altro di un certo tipo, che assomiglia tanto alla vita. Chiedere al Signore la vita sempre, comunque, significa domandargli la grazia di interrompere le logiche del male che così spesso, tante volte, in qualche modo sono dentro di noi e vengono nutrite da un certo modo di pensare e di sentire. Notate cosa Marco dice cercando di descrivere come questa persona in qualche modo abitata dal male vive e si comporta. Questo uomo vive, dice Marco, in mezzo ai sepolcri, in mezzo alle tombe, in mezzo alla morte. Noi potremmo dire, facendo un po' il simbolo, ecco, di questi sepolcri. Cioè è un luogo che di per sé non è fatto per la vita vera, non è fatto per vivere. I sepolcri non sono la vita, sono l'antivita. Il male vuole sempre in qualche modo che la tua vita sia una vita al limite, che sia una vita di sopravvivenza, che sia una vita invivibile in qualche modo. Poi è una persona, questo mal capitato, che urla e grida. Urla e grida. Potremmo dire che è una persona che non ha più parole. Sapete che l'urlo, il grido, di solito sono proprio quelle esperienze che noi facciamo o quando abbiamo un dolore che non riusciamo più ad esprimere a parole, o quando abbiamo un'ira che forse è meglio non esprimiamo a parole. Il male non sopporta l'esistenza dell'altro. È quella realtà dove l'altro non esiste, dove ci sono urla, grida, ma non ci sono parole, cioè non ci si dice niente. Questo uomo si percuote con pietra, cioè si fa del male, noi oggi diremmo è autolesionista, si ferisce in qualche modo. E credo che sia bella l'immagine che Marco usa usando questo segno plastico di uno che si percuote, perché dice una cosa molto vera del male: il male vuole frantumarti, vuole spezzarti, vuole atomizzarti, è una realtà che combatte contro la tua unità. E tra l'altro sapete che quando noi ci facciamo male, pensate quando qualcuno di noi ha il mal di denti, ha il mal di testa, inavvertitamente, mentre, non so, attacca un quadro in casa, si schiaccia un dito, sperando che oltre al dolore non venga giù tutta una serie di santi, ecco, dal paradiso, a causa di questo. Quando uno ha queste esperienze, questa parte del suo corpo diventa il tutto. La mia giornata diventa il mio mal di denti, la mia giornata diventa il mio mal di testa, la mia giornata diventa la mia martellata che mi sono dato su un dito. Dal punto di vista spirituale, una parte che prende il posto del tutto è una idolatria. Il male vuole che ti concentri su una parte di te, magari una parte che riguarda le tue emozioni, le tue passioni, i tuoi desideri, e questo diventa il tutto, e questo diventa la tua giornata, la tua vita, il tuo pensiero fisso, il tuo chiodo, appunto, come un dolore sordo che magari tu potresti avere nel fisico e che diventa l'unica cosa che rimane costante di tutta la tua giornata, di tutta la tua vita. Questo uomo non è, diciamo, non si riesce in qualche modo a controllarlo. Più volte avevano cercato di prenderlo, di imprigionarlo, di incatenarlo, di legarlo, ma lui rompe le catene, spezza i ceppi, va oltre, ecco, i tentativi degli altri di tenerlo sotto controllo. Anche questa potrebbe essere una lettura simbolica di quello che Marco scrive, perché potremmo dire così che queste catene, questi ceppi in qualche modo rappresentano le regole che sono importantissime nella nostra vita. Nessuna società, nessuna comunità sta in piedi senza le regole, ma le regole da sole non sconfiggono il male, e il male è più forte delle regole. L'esistenza delle carceri in ogni società civile testimonia esattamente questo: ci sono delle regole e il male se ne infischia delle regole, e il male in qualche modo sopravvive alle regole. il male non si vince perché ci diamo le regole, perché abbiamo grande volontà e quindi tiriamo avanti. Perché di fronte a questo atteggiamento il nemico riuscirà sempre in qualche modo a fregarci. Ma non è finito. Questo spirito impuro va incontro a Gesù, ci va in modo scomposto, ecco, potremmo dire, correre. Correre nel Vangelo di Marco non è mai un atteggiamento positivo. Dice sempre che c'è qualche problema, dice sempre che c'è qualche negatività. Generalmente nel Vangelo di Marco sono i demoni che corrono. E questa corsa verso Gesù, capite, ha un atteggiamento di sfida. Però, e questo è molto bello, il Signore riesce a far dire a questo spirito impuro finalmente la verità. Il male ha sempre questa caratteristica, si nasconde, si camuffa, getta un po' di nebbia, getta un po' di oscurità nella nostra vita. Un primo modo con cui il Signore ci dà la vita è che alla sua presenza il male non può imbrogliare. Infatti che cosa fa? Dice due cose questo spirito impuro. La prima è, noi potremmo dire, una professione di fede. Marco fa dire allo spirito impuro che cosa vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo. E in questa domanda ci sono i primi due assi che questo spirito impuro, diciamo, butta, deve, è costretto a mostrare. La prima è una cosa molto interessante. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Il demone ha questa immagine di Dio. Dio è uno che vuole qualcosa. Dio è uno che deve ricevere qualcosa. Dio è uno che deve prendere qualcosa che è tuo. Dio è uno che mercanteggia con te. Lui ti dà qualcosa, tu gli dai qualcosa. E notate che il demonio punta sulle cose, appunto. Che cosa vuoi? Poi c'è questa professione di fede strana, perché la legione, appunto, dice chi è Gesù, figlio del Dio Altissimo. Però notate, questa è esattamente la conoscenza demoniaca di Gesù, che si può avere. Una professione di fede perfetta, teologicamente sarebbe un 30 da parte mia, perché uno che dice così ha capito bene la teologia trinitaria, ma una professione di fede che non diventa seguita, che non è discepolato. So chi sei, Signore, per questo ti sto alla larga, per questo tu sei là e io sono qui. Questa è una conoscenza demoniaca di Dio, è una conoscenza che non diventa relazione, che non diventa legame, che non diventa discepolato. Perché? Ed è la seconda domanda che la legione fa al Signore: ti scongiuro, non tormentarci. Ed eccolo qui la definitiva verità che il male fa nei confronti di Dio. Perché la logica del male è così pericolosa nella nostra vita? Perché ci dà un'immagine falsa di Dio. Dio è colui che vuole delle cose, lo abbiamo appena detto. Dio è colui che viene a prendere. A volte pensiamo che Dio sia qualcuno che viene a rubare quello che di per sé non è suo, ma quello è nostro, perché magari l'abbiamo costruito con tanta fatica. Dio è un tormento, cioè uno di cui avere paura, uno del quale, se è possibile, girare la larga. presenza di Gesù fa sì che la legione dica in realtà la visione che ha di Dio. Qual è il Dio che può dire così, in cui crede? Che non è un Dio vero, che non è il Dio che è Gesù, che non è il Dio Padre che Gesù racconta. Poi chiede al Signore la possibilità di non essere sfrattato. Qui mi è venuta in mente una frase di Dostoevskij che diceva questa cosa qui: il male è il potere degli aggettivi negativi. Il male non è mai una sostanza, è sempre un aggettivo negativo, qualcosa che indice un nome, un sostantivo. Il male, per vivere, per sussistere, o si aggancia a un uomo e lo imbruttisce, o si aggancia al cosmo e lo sconvolge, lo rende caotico. Tanto è vero che quando il male viene sfrattato, da chi va? Va da un branco di maiali. Meno male che non è successo nel Mantovano, perché sarebbe stata una tragedia ben più grande rispetto a Gerasa. Sapete che la prima parrocchia in cui io sono andato, io sono di Gonzaga, la prima parrocchia dove Paolo mi ha mandato come seminarista nel lontano 1994, è stata la parrocchia di Gondanello di Gardalina Zorro. Gardalina Zorro ha due grandi caseifici, ha 500 abitanti e 38.000 maiali. Quindi tutte le volte che in parrocchia Gardalina si leggeva questo Vangelo dell'indemoniato di Gerasa, io e Don Franco un po' ci guardavamo ridendo, dicendo: meno male che insomma qui non c'è una legione, perché altrimenti si vanno via anche i maiali, non c'è proprio nessuno, ecco, tra di noi. Però vedete, la legione fa da dei maiali, da degli animali. E anche questo mi ha fatto pensare a una cosa che diceva Basilio Magno, che è questa: tutta la vita spirituale è una via di umanizzazione. Il peccato vuole sempre che emerga la parte bestiale di noi, la parte animale di noi, la parte appunto dell'aggettivo negativo di ciascuno di noi. Il cammino spirituale, cioè l'opera dello Spirito Santo in noi, umanizza la nostra vita, la rende sempre meno bestiale, sempre più umano, sempre più a immagine del Figlio. Gesù allora vedete che con la sua presenza smaschera la logica della legione. Poi che cosa fa? Una cosa interessante. Dice, chiede a questo demonio il nome. Chiedendo il nome mostra la sua superiorità. Dio è sempre superiore al male, ma soprattutto rompe la logica profonda di questo demonio. Vi dicevo, il demonio è una realtà dove l'altro non esiste, una realtà ripiegata su di sé. Il Signore costringe questo demonio a un dialogo. Come ti chiami? Dove vuoi andare? È il grande attacco al male. Il male mira sempre a isolare. Mira sempre a chiuderti. Il Signore invece indebolisce e sconfigge il male, perché ti chiama sempre a legarti, a essere con lui, a essere con i fratelli, a essere con la Chiesa, a essere con i tuoi sacerdoti, a essere con le tue suore, a essere con le persone con le quali vivi. Non solo. Quando il Signore consente il trasloco, la legione, quindi va a finire nel branco dei maiali, 2000 maiali che poi annega, permette a questo uomo una determinata postura. Avete visto? È un uomo seduto, quindi che non corre più, che non è più agitato, che non è più continuamente come il vento, ma innanzitutto ce l'ha trovato casa. Lo vedremo anche domani, domani parleremo di Zaccheo, un altro che ha trovato casa, anzi, che ha fatto diventare la sua casa, casa di salvezza. Questo uomo è seduto, ha trovato casa nella parola che è Gesù. È vestito, cioè ha ritrovato la dignità, è sano di mente. Che cosa vuol dire avere la mente sana? Non si tratta, secondo me, di avere 6 o 7 lauree, per questo basta il vostro parroco che ne ha per una infinità, ma essere sano di mente vuol dire avere una mente che è capace di pensare il bene. Una mente salvata è una mente che è capace di pensare il bene dentro di sé, dentro gli altri, dentro la Chiesa, dentro il mondo. C'è una mente, un pensiero che non fa emergere sempre solo il negativo, il frammentato, il confuso, il disordinato. E uno dice, che bello, come finisce bene questo Vangelo? In realtà avete visto, no. La gente del villaggio di Gerasa viene a vedere, visto che questo cosa dei maiali ha creato tanto trambusto, vedono l'indemoniato guarito, quindi non più indemoniato, veramente un uomo, veramente salvato, seduto in quella casa che è la parola di Dio, con la dignità che lo sguardo del Signore produce, con una mente che è capace, grazie a quello che il Signore fa, di vedere il bene, e dice Marco, ebbero paura. Tu sei venuto qui a tormentarci, ricordate la legione. Il Dio in cui crede la legione è il Dio di cui avere paura. E questa gente che vede la salvezza per questo uomo ha paura di Gesù e invita Gesù al trasloco. Gesù che aveva fatto traslocare la legione, che aveva dato umanità a questo uomo che aveva una vita ormai quasi bestiale, quasi di sopravvivenza, viene richiesto di fare trasloco, di andarsene da questa regione. Il Signore non fa guerra, il Signore non si lamenta, il Signore va e chiede all'uomo guarito non di stare con lui, ma di andare a casa sua e di raccontare quello che il Signore gli aveva fatto. È bello perché questo, potremmo dire così, incarico, così questa sera mi fermo, è quello che porta unità a questa persona. Il demonio frammenta, disintegra. Dio nella sua opera porta unità. Qual è l'unità della tua vita? L'unità della tua vita è il racconto dell'opera di Dio in te. Ogni giorno la tua vita trova unità, può trovare unità se ogni sera hai la pazienza e la voglia di raccontare quello che Dio ha fatto in te. Proprio oggi, proprio qui, proprio adesso. E ringraziamo il Signore perché davvero ci dà la grazia della vita che vive da Lui, ci la dona, senza voler niente in cambio. Questa vita così bella, così grande, così potente, rompa in noi tutte le logiche del male che ogni tanto insidiano il nostro cuore.